Benvenuti su Radio Rossonera.
Ben ritrovati su Radio Rossonera, sono le 15.01, siamo in perfettissimo orario, abbiamo fatto partire meravigliosamente in orario la sigla, quindi si arriva a un minuto di ritardo, cioè un minuto, sì, all'incirca un minuto di ritardo rispetto a quando facciamo partire la sigla. Qui con me a metterci in onda c'è il solito vecchio Sal.
Ciao Matteo.
E poi c'è un disturbatore.
Bentornato, eh.
Grazie, c'è il disturbatore, ma vediamo se poi vorrà intervenire. Allora, andiamo subito calcio e finanza. Perché c'è da parlare di, ovviamente, non di Milan, ma di rifinanziamento. Perché ovviamente c'è il rifinanziamento dell'Inter, si è preparato, cioè si è parlato più che preparato, si è parlato ovviamente del Milan, del rifinanziamento del Milan, della ricerca del rifinanziamento. Però andiamo a fare due conti in tasca anche alle altre. È arrivato anche per esempio l'ok per il nuovo stadio della Roma e andiamo a vedere progetti e costi, perché in questo caso è molto interessante. Il caso Benevento, se vogliamo, che ci tocca in prima persona dopo il pareggio contro il Milan all'ultimo minuto, 12% in più di follower in un giorno, questo è un aumento notevole. E c'è un interessante articolo anche sulle condizioni più stravaganti ma inserite nei contratti dei giocatori. La foto c'è Mario Balotelli con la maglia del Milan, per cui andiamo a leggere anche quelle che sono le clausole a questo punto più interessanti inserite dai vari giocatori. No, non è Balotelli, sia al Liverpool che al Milan. Quindi vado a leggervi un po' le 10 clausole più divertenti, più interessanti, non so bene. Condizioni stravaganti nei contratti dei calciatori. I contratti siglati dai giocatori professionisti con i vari club in giro per il mondo non sono tutti uguali, anzi. Oltre alle note clausole di risoluzione e vari bonus per il raggiungimento degli obiettivi, ci sono, a seconda dei casi, un'infinità di condizioni da parte della società e dei suoi rappresentanti che spesso risultano insolite e bizzarre. Il quotidiano spagnolo AS ha deciso di stilare una classifica elencando le 10 più stravaganti nei contratti dei giocatori. Quindi è un articolo sostanzialmente ripreso da AS, quotidiano spagnolo. Stefan Schwarz, al Sunderland dal 99 al 2003. Lo svedese aveva una clausola che gli proibiva di viaggiare nello spazio. Questo perché lei, il club, aveva appreso che uno dei consiglieri del calciatore fosse in possesso di un biglietto per un volo spaziale che avrebbe dovuto essere messo in orbita nel 2002. Tuttavia il volo non è mai decollato. Neil Ruddock, Crystal Palace, 2000-2001. Il giocatore aveva una clausola che comportava una multa ogni volta che superasse i 98 kg. Ha pagato diverse volte e ha persino dovuto lasciare il club dopo essere ingrassato troppo. Interessante. Spencer Pryor, Cardiff, 2001-2004. Diciamo anche 4-1 è finita, Cardiff. Una delle più stravaganti, il calciatore è stato costretto da contratto a includere nella sua dieta testicoli di agnello con salsa al limone e prezzemolo a causa della discendenza libanese del patron del club, il gallese Sam Hammam. Ah, nella dieta testicoli di agnello in salsa al limone e prezzemolo. Bah, che schifo. 4. Guyemien, Eintracht Francoforte, 1999-2003. Il congolese concordò con il club il pagamento di un corso di cucina completo per sua moglie, che a sua volta sarebbe stata impegnata a mantenere in ordine la dieta del marito. Questa è una clausola. Giuseppe Reina, Arminia Bielefeld, 1996-1999. L'attaccante ha chiuso un contratto che per lui era più che completo con il club della seconda divisione tedesca. Il documento obbligava la società a dargli una nuova casa per ogni anno in cui il giocatore avesse rispettato il contratto. Non aveva letto però la clausola fino alla fine e ha finito per ricevere piccole casette fatte di Lego. Questa è notevole. Roberto Firmino, al Liverpool, 2015, attuale. Al brasiliano è letteralmente vietato giocare per l'Arsenal, dopo che un malinteso tra il Liverpool e il club londinese ha alterato i rapporti e portato la società a proteggere molti suoi giocatori. Nel 2013 l'Arsenal fraintese le condizioni del contratto che legavano il club a Luis Suarez, il quale avrebbe dovuto informare la società ogni qualvolta ricevesse un'offerta superiore ai 40 milioni di sterline per il cartellino. I Gunners interpretarono la condizione come una clausola di rescissione e fecero un'offerta formale di 40 milioni e una sterlina. Interessante anche questo. Rafael van der Vaart, al Betis, 2015-2016. In occasione dell'eterna rivalità con il Siviglia, il club è proibito ai suoi giocatori di indossare scarpe o accessori rossi nei kit. Anche gli sponsor hanno adattato i colori del loro marchio per non infastidire i tifosi. Dennis Bergkamp, Arsenal dal 95 al 2006. L'olandese aveva talmente tanta paura di volare che non ha partecipato agli impegni Champions League o ci è andato via terra, indipendentemente dal tempo, dall'usura e dalla distanza. Nei negoziati con l'Arsenal, se decidevo 1 milione, loro abbassavano automaticamente i 100.000, perché non avrei mai preso l'aereo. E ho accettato. Ha confessato proprio Bergkamp. Quindi sostanzialmente calava di 100.000 sterline ogni offerta.
Però
Mario Balotelli al Liverpool dal 2014-2015. Dopo aver saputo del suo comportamento non irreprensibile dentro e fuori dal campo, il club gli offrì un incentivo di 1 milione di sterline se durante ogni stagione il giocatore non fosse stato espulso in 3 o più occasioni per comportamento violento, se non avesse sputato su un avversario o qualsiasi altra persona, se non avesse usato un linguaggio offensivo, insultato, o se non si fosse lamentato in maniera plateale. Queste le clausole a Liverpool.
Un milione di sterline, quindi più di 1 milione di euro.
1,2 milioni, 1,3 milioni.
Per comportarsi bene, mamma.
Mario Balotelli, Milan, 2015-2016. Il direttore generale del club scelse un'altra via con Balotelli e gli impose un regime ispirato alle regole dell'esercito. Tra le altre cose vi era vietato fumare, bere alcolici in eccesso, uscire di notte, indossare strani vestiti e portare pettinature particolari, oltre che danneggiare l'immagine del club attraverso i propri social.
La cresta ce l'aveva però.
Però
al Milan Balotelli si è sempre comportato bene.
Ma Balotelli l'ultimo anno si è comportato molto bene.
No, ma anche il primo con Allegri.
Sì, non mi ricordo.
Ma non ha fatto nulla al Milan, no, assolutamente.
Comunque Sal, passiamo agli stadi.
Sì.
Dato partiranno a breve i lavori per lo stadio a Tor di Valle della Roma. Costo dell'operazione 1.300 milioni, okay. Quindi quasi 1,5 miliardi per ovviamente non solo lo stadio, ma anche tutto l'area intorno a Tor di Valle.
Ci sarà anche la bonifica.
Probabile che ci sia bonifica della. La richiesta a parte della conferenza dei servizi è che il proponente e il Comune di Roma si facciano carico della realizzazione nella nuova stagione per lo stadio della linea ferroviaria, che già oggi è una fermata nell'area di Tor di Valle, dell'acquisto di nuovi treni e altri costi. L'ultimo passaggio sarà la ratifica del Comune della variante urbanistica contenuta della delibera.
Sì, ma
sostanzialmente la Roma dovrà sobbarcarsi anche le spese relative alla gestione di tutto quello che è l'attuale.
Quindi Pallotta
comprerà anche dei treni.
Dovrà comunque sborsare quella cifra.
1,5 miliardi quasi.
Non li ha mai spesi neanche un terzo mai per la Roma.
Tottenham, il nuovo stadio dovrebbe costare tra i 750 e gli 800 milioni di sterline. Questi sono i costi. Il nuovo stadio del Tottenham. I costi sono da stimarsi tra i 750 e gli 800 milioni di sterline, senza arrivare al costo di 1 miliardo. Si prevede un nuovo stadio di 61.500 posti e dovrebbe rimanere appunto all'interno dei costi preventivati dalla società. E, tra l'altro, c'è una bellissima foto,
sì,
con White Hart Lane ancora in piedi,
con tutti i cantieri in parte,
ma con attorno una parte di stadio già costruita. Ed è meravigliosa.
Sì, sì, veramente. Lo vedi.
Se non avete voglia di andare a cercarla, poi
crescere giorno per giorno.
Ma no, ma White Hart Lane verrà tirato giù, tra
sì,
l'altro.
Certo,
per cui.
Certo. Però attorno hanno già messo le basi.
Attorno,
per il
no, ma è già quasi a metà. È interessante. Anche il nuovo stadio del Chelsea si dovrebbe fare. È in fase di progettazione, ma comporterà ovviamente il livellamento del terreno di Stamford Bridge e una ricostruzione completa. Costi stimati tra i 400 e gli 800 milioni di sterline.
Guarda, più della metà, è quasi a 3/4 di bordo già costruito.
Sì, sì.
Guarda bene. Cioè, e poi
manca solo un lato.
Sembra quasi le fondamenta di San Siro. No, se guardi bene.
Beh, però è un progetto a 61.500 posti, non sono proprio due.
Sai che io non amo gli stadi, però, ovali.
No, non ti piacciono?
No, preferisco proprio un modello inglese rettangolare.
Ci scrive Gianluca: Roma fra le candidate per la gara di apertura Euro 2020. Beh, vero, è una buona possibilità. Tanto chiuderà Wembley.
Ora che lo fanno a Milano, lo stadio nuovo.
Ma infatti è Roma la candidata. Ciao Jimmy, abbastanza bene. No, ma non era una gamba, sono un paio di costole. Allora, quanto si corre in Serie A?
Poco.
Tra le tante statistiche, quella che si possono ricavare dopo i primi tre mesi è quella relativa alla quantità di corsa che le squadre del campionato mettono sul terreno di gioco. I nerazzurri, i dati permettono dunque di stilare una classifica graduatoria che vede in testa la Fiorentina di Pioli. I viola hanno corso in media 111 km e 398 metri. Subito dietro l'Inter, 111 e 361. Terza l'Atalanta con 111 e 027. Poi il quarto posto è del Napoli, staccato dall'Atalanta a 110 e 281. La Juve è quattordicesima con 107 e 963. Penultimo e ultimo il Milan e il Torino. Milan a 105.499, il Torino è a 104.740. I due giocatori che corrono di più sono, non appartengono a nessuna delle squadre sopracitate. Sai chi sono, Sal?
Quali?
I due giocatori che corrono di più in assoluto.
Non lo so.
Sono due centrocampisti, uno è della Lazio e uno è del Bologna. Quello della Lazio è Marco Parolo, che corre in media 11 km e 998 metri, praticamente 12 km a partita. Mentre il giocatore che corre di più, o meglio che ha corso di più in media fino ad oggi,
sì,
è una sorpresa, perché è Eric Pulgar del Bologna, 12 km e 209 metri.
Bei polmoni.
Tanta roba. Cioè, onestamente, ma è un po' sorpresa.
Sì, 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 assolutamente. No, comunque la cosa, secondo me, è il dato un po' agghiacciante. Ecco, tipo così, che te, Matteo, non piace.
Agghiacciante.
Agghiacciante è proprio che il Milan che non corre.
No, è chiaro, ma quello si è abbastanza visto. Tu stai lontano, bestia. Bestia di Satana.
Ah, c'è cioè
la bestia di Satana.
Il presidente occulto.
No, voleva dire agghiacciante.
Ah, ecco. Beh, a crisi di identità, comunque il tripolare ormai
lo chiuderemo, comunque, lo silenzieremo sia io che te, Sal.
Comunque, Matteo, è un articolo di ieri, sto guardando sempre di su Calcio Finanza.
L'Inter prepara un bond per rifinanziare il debito verso Goldman.
È sui ricavi di una cosa molto a noi cara, la Champions League.
Allora dopo lo recupero.
Dopo lo recuperi.
Quanto può valere superare il turno?
Esatto.
Adesso
molto
lo vediamo.
È importante, secondo me.
Anche e un'altra cosa che può interessare oggi è tutto Calcio Finanza. Poi avremo anche Sara Messina, se non erro, più avanti nella programmazione giornaliera, per cui sarà anche abbastanza interessante parlare anche di queste cose. E quanto hanno incassato Milan, Lazio e Atalanta dall'Europa League. Inter intanto prepara un bond per rifinanziare il debito verso Goldman Sachs. Bond Inter per rifinanziare il debito. L'Inter sarebbe vicinissima, secondo indiscrezioni riportate da Sole 24 Ore, a chiudere il rifinanziamento del debito contratto nel maggio 2015 con Goldman Sachs e Unicredit, quando Eric Toir aveva ancora il controllo del club e prima dell'ingresso di Suning. Secondo quanto riportato dal Sole, con l'operazione l'Inter potrebbe raccogliere nuovi finanziamenti per una cifra compresa tra i 200 e 300 milioni di controvalore. Risorse che saranno in gran parte utilizzate per estinguere il finanziamento acceso nel 2015 per 230 milioni, ma che nel frattempo, per via dei rimborsi effettuati dal club, è sceso a 208. Sul tavolo della dirigenza ci sarebbero il lancio di un prestito obbligazionario, bond, che dovrebbe essere emesso con l'assistenza della stessa Goldman Sachs e destinato a investitori istituzionali, banche e fondi, che metterebbero così a disposizione dell'Inter le risorse necessarie per estinguere il vecchio prestito, ottenere un nuovo debito con una scadenza più lontana e ottenere anche risorse ulteriori per finanziare la gestione corrente. Il prestito attualmente in essere matura interessi a un tasso variabile pari all'Euribor a tre mesi più uno spread del 5,5% e prevede il seguente piano di rimborso: una rata di 1 milione entro il 1 luglio 2015 regolarmente pagata, 15 rate trimestrali da 3 milioni di euro ciascuna dal 1 ottobre 2015 al 1 aprile 2019 per un totale di 45 milioni, il cui piano di rimborso risulta ad oggi rispettato, una maxi rata finale da 184 milioni entro il 1 luglio 2019. Al 30 giugno 2017 l'Inter aveva debiti, compresi quelli verso società di calcio e fornitori, per complessivi 637 milioni, in aumento rispetto ai 488 del giugno 2016. L'incremento è dovuto ai prestiti erogati al club dall'azionista di maggioranza Suning, che al 30 giugno 2017 era pari a 221 milioni rispetto ai 40 del 30 giugno 2016.
Quindi il suo azionista di controllo indebita al club. Sono dei shareholder loan, quelli col tasso 7.7, li faceva anche Toir. Poi dopo comunque sono anche un po' compensati, almeno per 55 milioni l'anno, le sponsorizzazioni che fanno le holding di Suning verso l'Inter, tipo anche quella del centro sportivo e altre. Comunque l'Inter deve rimborsare i soldi al suo azionista di controllo.
Sì. Andiamo avanti. Quanto vale la superare il turno di Champions League? Ricavi della Champions League. L'attuale situazione italiana, il market poll dice che la Juve guadagna il 50% del market poll, la Roma il 35%, il Napoli il 15%.
È importante.
Si basa sul piazzamento, esatto, in classifica dello scorso campionato. Mentre la seconda parte del market poll si basa invece sul numero di partite disputate nel corso della Champions League attuale. I 55 milioni verrebbero oggi distribuiti equamente tra Juve, Napoli e Roma. Se tutte le società dovessero passare, guadagnerebbero all'incirca 70 milioni la Juve, 61,8 la Roma, 51,8 il Napoli. Questo è se dovessero andare tutte agli ottavi, come ci auguriamo. Manca solo il Napoli, tra l'altro, no?
Comunque leggiamo anche le cifre.
Adesso vado avanti. Tutte e tre le squadre incasserebbero il bonus da 6 milioni per la qualificazione agli ottavi, con la seconda parte del market poll che rimarrebbe quindi suddivisa equamente. Poi entrano in gioco diverse combinazioni. Partiamo dalle ipotesi peggiori per ciascuna squadra. Se il Napoli venisse eliminato ai gironi, con Roma e Juventus eliminate poi agli ottavi, secondo la nostra simulazione, i partenopei riceverebbero circa 10 milioni in meno, intorno a 40,9. Cifra che potrebbe abbassarsi fino a 36,3 nel caso peggiore per il club di De Laurentiis, ovvero sia che le altre due italiane arrivassero in finale. Se invece fermarsi ai gironi fosse la Juve con Roma e Napoli avanti, questo qua è un caso che non può esistere perché la Juve è passata insieme alla Roma, i bianconeri riceverebbero 59 milioni, in caso di finale delle altre due 54,5. 10 milioni in meno, intorno ai 50,9 dai 61,8 della tabella sopra, sono anche la cifra che la Roma perderebbe dei premi UEFA in caso di eliminazione ai gironi e passaggio di Juve-Napoli, solito discorso, ma anche questo non può succedere. E le ipotesi migliori? Se la Juve fosse l'unica a passare la fase a gironi, potrebbe incassare fino a 109 milioni in caso di successo finale. Qua ci dicono successo. In caso di arrivo in finale sarebbe più interessante.
Beh, in caso di
La Roma può toccare massimo 100 milioni nel caso di Juve e Napoli fuori, e il Napoli arriverebbe a una novantina in caso appunto di Roma e Juve fuori, ma questo caso qua non è possibile.
Comunque abbiamo visto, cioè adesso leggiamo le cifre, se vuoi Matteo, nella tabella, e praticamente possiamo vedere che comunque passare il girone è la cosa fondamentale, oltre, cioè non basta soltanto arrivare alla fase, diciamo, dopo i preliminari, dopo giocare soltanto il girone non è sufficiente per avere dei guadagni e colmare le perdite. Mi riferisco al Milan.
Sì, no, beh.
Quindi quando hai 100 milioni l'anno e ti fermi a 40, la Champions è importante, però non riesci a pareggiare le perdite. Quindi probabilmente con una cessione riesci già a compensare quello che perdi la Champions League. Parlo in ottica proprio finanziario.
Alla fine, secondo te, cosa succederà?
Per il fair play ci passerà al settlement agreement.
Detto così è brutto brutto, però andiamo qua.
Ci sono passati Roma, ci
intanto
sono passati
Inter. PSG, ancora udienza dalla UEFA per il fair play finanziario. Giovedì incontro a Nyon. A meno di due mesi dalla prima udienza, i vertici del PSG sono stati nuovamente convocati presso la sede della UEFA Nyon nell'ambito dell'inchiesta sui conti in chiave del fair play finanziario. Questa è già una notizia abbastanza importante, Quindi il PSG di nuovo a colloquio con la UEFA, diciamo così. All'inizio del settembre la UEFA aveva aperto un'inchiesta nei confronti del PSG in seguito all'acquisto di Neymar e Mbappé, con operazioni che si avvicinano ai 400 milioni. Nei prossimi mesi la Camera investigativa dell'organo di controllo finanziario per club dell'UEFA si incontrerà regolarmente per valutare attentamente tutta la documentazione relativa a questo caso, aveva dichiarato l'UEFA in una nota per confermare l'apertura dell'indagine. L'inchiesta sarà incentrata sulla conformità del pareggio di bilancio, il break-even, in particolare dopo i recenti trasferimenti della finestra di mercato estiva. Il PSG era già stato sanzionato nel 2014 in seguito a un contratto con l'ufficio turistico della Qatar che la UEFA aveva ritenuto di valore maggiore rispetto a quello valore. Non capisco. C'è una frase che c'è una ripetizione. Penso a quello valutabile o qualcosa di simile. Allora, l'ultimo da Calcio e Finanza, poi passiamo ai giornali. Milan, Lazio e Atalanta sorridono. Quanto hanno incassato finora in Europa League? Le tre italiane in Europa sorridono. In Europa League, scusami. Il quinto turno ha permesso ad Atalanta, Lazio e Milan di qualificarsi matematicamente ai sedicesimi, portando a casa una fetta già corposa di premi. Tra l'altro, se non sbaglio, Milan e Lazio sono già sicure del primo posto. L'Atalanta forse basta un punto con Lione in casa, se non sbaglio, a Reggio Emilia. Quanti sono i premi complessivi che l'UEFA distribuisce alle squadre? Senza considerare il market pool, le squadre che partecipano alla qualificazione riceveranno rispettivamente 215.000 euro il primo turno, 225 il secondo, 235 il terzo, 245 gli spareggi. Da tenere presente tuttavia che le vincitrici agli spareggi non riceveranno un premio di solidarietà per tale turno. Ognuna delle 48 alla fase a gironi riceverà 2,6 milioni per la partecipazione a tale turno, da sommare a un premio di 360.000 euro a vittoria e 120.000 euro a pareggio. Sono inoltre previsti i premi per la qualificazione ai sedicesimi. Le vincitrici dei gironi incasseranno 600.000 euro, le seconde 300.000. Per quanto riguarda la fase eliminazione diretta, ogni squadra che partecipa ai sedicesimi incasserà 500.000 euro. Quindi noi, essendo arrivati ai sedicesimi e primi nel girone, becchiamo 1.1 milioni, così. La cifra che aumenterà progressivamente con la qualificazione agli ottavi, 750.000 euro, ai quarti 1 milione, in semifinale 1.6 milioni. La vincitrice dell'UEFA incasserà 6.5 milioni di euro, conti 3.5 milioni per i vicecampioni. Pertanto, in questa edizione, una squadra può incassare al massimo 15,71 milioni di euro senza contare il market pool. Considerando quindi solo i premi legati al rendimento, quindi non quelli relativi al market pool, le squadre italiane hanno già guadagnato poco più di 15 milioni di euro complessivi. L'Atalanta 4,72, la Lazio 5,26, il Milan 5,25 milioni. Grazie ai 4 successi in 5 partite al primo posto assicurato, la Lazio è già sicura di incassare 5,6 milioni di euro, circa 10.000 euro in più del Milan, che ha ottenuto una vittoria in meno e un pareggio in più rispetto ai biancocelesti, ma che disputando un turno preliminare ha incassato 230.000 euro. L'Atalanta invece, complice anche il fatto di non essere sicura del primo posto nel girone, ha guadagnato circa 4.7 milioni finora, cifra che nell'ultimo turno potrà comunque superare i 5 milioni di euro. Quindi questo senza contare il market pool. Onestamente non so come verrà gestita la questione market pool. Onestamente non lo so.
Sì.
Non so come verrà gestita la questione market pool. Market pool.
Sì.
Vediamo. Non so. Onestamente non so come verrà gestita e al momento non me ne intendo neanche un po'. Allora passiamo a Gazzetta dello Sport.
Sì, che poi Matteo, leggiamo i giornali, perché poi nel sito del Milan ci sono i commenti e le risposte su quello che viene scritto nei giornali.
Ah sì?
Sì, infatti.
Ma dove?
Sul sito ufficiale del Milan, quando fanno la rassegna stampa, e il Milan dopo all'interno del loro sito ha fatto la rassegna e inserisce un commento e c'è qualcosa di interessante.
Sì, allora vado a controllare subito.
Vediamo un po' se riciamo a collimare le cose.
acmilan.it.
Ma fai così, leggi il giornale e poi magari mi...
Sono 19, intanto vi leggo i convocati, vediamo se è Riccardo Forte l'ultimo che... sì, convocato forte, quindi rimane a casa Kalinic, rimane a casa Suso, rimane a casa Bonaventura, rimane a casa Kessi, rimane a casa Borini. Quanta gente che rimane a casa? Rimane a casa Gigio Donnarumma. Donnarumma, Guarnone, Storari, Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Musacchio, Paletta, Romagnoli, Zapata. Di chi rimane a casa? Di questi nessuno rimane a casa. Ah, Gustavo Gomez rimane fuori. Biglia, Gabbia, Locatelli, Montolivo e Zanellato. Quindi rimangono a casa Kessi, Bonaventura e Suso e Borini. Cutrone, Forte, Andre Silva. Quindi rimane a casa anche Kalinic. Questi convocati del Milan per domani. Andiamo a vedere anche l'edicola rossonera. Eccolo qua. E relativamente a, a cosa? Quale, a quale dei commenti
sul
ti rifacevi?
Sul clima milanello.
Quello su Gazzetta, quindi.
Sì,
sì. Allora vado a recuperare il pezzo di Gazzetta e lo Sport. Roma Caput Champions. Grande risultato della Roma. Lewandowski ha un capello orrendo, perdonatemi. Nelle mani di Pep, ma il Super City sceglie il turnover. Dovrebbe lanciare i baby Foden e Diaz. Anche con lo Shakhtar proveremo a vincere. Nuove vite nero-azzurre. Più corsa, più urla, meno sorrisi. Così Gattuso ha ribaltato il Milan. Calcio aggressivo, possesso palla. Intensità o kickboxing. Durezza, serenità. Che diversità con Montella nella comunicazione. Tra l'altro è mio... Mi hanno rubato il telefono, Rigattieri. 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 Il mio telefono è... Niente, me l'ha scippato Pietro. Vengono in onda e ci fanno i scherzi. Tra l'altro ridono come due rimbambiti. No,
ah, perché sì. Pietro mi ha dato un telefono, mi ha detto tieni, come se stesse squillando e dovessi rispondere. Però adesso
si stanno facendo di Elio, dirà, mi sa.
Sì, sì, abbastanza.
Sì, si stanno facendo con Elliot.
Elliot.
Stiamo facendo di Elliot.
Allora andiamo a leggere almeno l'inizio del pezzo di Luca Bianchin. Gattuso ha un espresso, Montella ha un caffè di Starbucks, più ricercato. Gattuso ha un bicchierino di whisky, Montella ha un cocktail, più complesso. Gattuso ha una poesia futurista, Montella ha un sonetto, più metafisico. Basta così, perché altrimenti si esagera e poi il concetto è chiaro. Il Milan, più che cambiare allenatore, ha cambiato vita. Gattuso e Montella hanno condiviso qualche momento in nazionale e c'è una foto in cui esultano insieme quando era possibile vederli felici contemporaneamente. Ma sono più diversi che mai. Il Milan lo sapeva dall'inizio, ma lo sta scoprendo poco a poco, in una dichiarazione, in un allenamento, in una scelta di formazione. A Benevento il Milan ha cambiato anche gli esercizi durante l'intervallo. Gli 11 titolari sono stati molto montelliani, ma il resto no. Il resto è cambiato, meglio approfondire. Le conferenze di Montella correvano su sottili equilibri psicologici. L'aeroplanino spesso nelle risposte volava basso per non prendere rischi, quasi sempre usava il sorriso come arma di comunicazione. Sorrisi diversi, a volte naturali, a volte tirati, in qualche giornata ironici o addirittura polemici. Era come se Montella volesse trasmettere serenità con l'espressione del viso. Va tutto bene, tranquilli o tutto sotto controllo. La spensieratezza a volte era naturale, altre volte più studiata a tavolino. Non per caso i tifosi nelle ultime settimane sono arrivati a polemizzare con quel sorriso forzato che arrivava anche dopo le sconfitte. Gattuso è l'opposto. Non sdrammatizza, non riduce il problema, semmai lo sottolinea. Le sue prime conferenze stampa lo hanno sorpreso, Rino e Rino. Non si cambia, le risposte sono state sempre decise. Gattuso ha parlato apertamente di ciò che non va e addirittura a Benevento ha messo un suo cambio sbagliato. Zapata al posto di Suso. Il messaggio che arriva ai tifosi è diverso. Non tutto va bene, ma ci sto lavorando. Sono preoccupato quanto voi. Gattuso a Benevento ha ipotizzato che il Milan potesse aver finito la benzina. È un caro richiamo alla preparazione, tema attualissimo. Il Milan di Montella originale, quello del 2016-2017, lavorava quasi sempre col pallone. Nell'ultima estate qualcosa è cambiato e sono stati usati lavori a secco, alcuni decisamente inconsueti come la kickboxing. Sperimentalismo in panchina. Gattuso però ha sterzato ancora, introducendo sessioni di corsa e puntando tutto sull'intensità. I giocatori nelle interviste lo fanno capire. Gli allenamenti sono decisamente più duri. Il tema però è complesso, meglio chiedere a un uomo del settore. Stefano Fiorini, presidente dell'Associazione Italiana Preparatori Atletici di Calcio. Io conosco meglio Montella perché ho avuto come giocatore, perché l'ho avuto come giocatore a Empoli e l'ho incrociato alla Fiorentina. Astrattamente posso dire che la preparazione fatta con la palla rischia di abbassare l'intensità, perché non tutti i giocatori la tengono alta. Il concetto di mettere benzina nel motore in estate per avere condizione a marzo è superato, ma aumentare un po' il lavoro non fa male a nessuno. Passiamo al campo con dati preoccupanti per il Milan. Contro il Benevento ha recuperato 50 palloni e ha vinto 7 contrasti. Sorpresa, contro il Torino nell'ultima di Montella erano stati 17 e 15, numeri migliori. Inatteso, perché le differenze tra Montella e Gattuso dovrebbero nascondersi proprio in questi dati. Montella ama il possesso palla, le sue squadre sono sopra media per qualità tecnica e sotto media per aggressività. Gattuso invece vuole più di tutto giocatori fisici, decisi, pronti a recuperare palla per andare in verticale. Magari anche con un lancio lungo. Oltre la tattica, lo stile. Montella convince spiegando un concetto 3 volte senza alzare la voce. Gattuso urla alla prima per essere efficace. Montella ha avuto rapporti instabili con parte dello spogliatoio, ma vive di armonia con i giocatori. Gattuso usa lo scontro per portare alla luce un problema e risolverlo. Enrique domani dirà qualcosa sulle scelte di formazione. Calhanoglu è indisponibile, ma forse non avrebbe giocato comunque. E in attacco potrebbero vedersi André Silva e Cutrone, gli attaccanti di coppa. A meno in questo, Montella e Gattuso uguali. Questo è il pezzo di Luca Bianchin su Gazzetta. Andiamo a vedere la risposta del Milan proprio sul sito. Il nostro commento, penso, no, non si parla di mercato. I tifosi si aspettano risultati e prestazioni, e queste notizie potrebbero non bastare loro, ma quanto affiora da Milanello e approda sulle pagine dei giornali è tutto vero. Sono effettivamente queste le sensazioni provate direttamente sul campo e in spogliatoio. Il martello di Gattuso rende più coinvolti i giocatori, mette in circolo maggiore adrenalina e crea una tangibile fiducia nel gruppo. Le difficoltà da affrontare per l'allenatore e la squadra sono le stesse e sono dure, ma mettersi in condizione di affrontarle con l'umore giusto era del primo passo per fare la nuova gestione tecnica. Questo mi sembra abbastanza interessante, no? Il commento sì. Relativamente a... A questo vi leggo anche un passaggio relativo a Milan-Rijeka, anzi Rijeka-Milan. Rijeka-Milan è sostanzialmente irrilevante ai fini della classifica e del girone europeo, dove l'unica incertezza riguarda il secondo posto in palio fra EK Atene e Austria-Vienna. Ma i croati, come già accaduto all'andata, sono molto motivati dal fatto di affrontare un club prestigioso come il Milan. E la squadra sa bene che una buona prestazione, oltre a dare fiducia ai giocatori meno impiegati fino ad oggi, consentirebbe certamente di preparare nel migliore dei modi la partita successiva, quella del posticipo serale di domenica a San Siro contro il Bologna. Questo è il passaggio anche sul commento sulla partita Rijeka-Milan. E quindi è anche interessante questo. Lega stallo, ovviamente, strano, non l'avrei mai detto, domani assemblea diritti TV a gennaio. Questo è il 5, verrà pubblicato il bando del triennio, il 22 l'apertura delle buste. Ma resta il progetto di un canale TV in proprio, questo per quanto riguarda la Lega Calcio, e questo sembra la cosa più interessante. Ovviamente si parla anche di De Zerbi, del Nicola Schock lascia il Crotone, ma il club prova a trattenerlo. La Cina chiama, Cannavaro Junior sarà il vice di Fabio. Paolo ha deciso, a gennaio addio al Sassuolo, andrà dal fratello per allenare il Guangzhou. Questa è la notizia, Paolo Cannavaro entrerà nello staff di Fabio. Rossi, sogni infiniti, un altro rilancio, il derby e l'Italia. Si è presentato Pepito Rossi, torna a giocare a calcio dopo l'ennesimo infortunio e la fine del suo rapporto con la Fiorentina, e tesseramento che slitta per chiarimenti tra Celta e Genova, ma l'attaccante vuole esordire il 17 a Firenze, vorrebbe già esordire il 17 di dicembre contro la sua ex squadra, la Fiorentina. Vediamo come si risolve il problema del tesseramento, ha detto lui, e su Firenze ha detto: ho lasciato un pezzo della mia vita, per me è una seconda casa, non ho rimpianti, semmai bellissimi ricordi, visto che non avevo vacanze andrò a Firenze per il Natale. Questo è quello che ha detto, che sostanzialmente la nazionale è sempre il sogno, purtroppo l'Italia non parteciperà al mondiale ma ha scritto la storia e tornerà a farlo. Che Genoa ha trovato? Ballardini mi ha allenato nella primavera del Parma, con il suo vice Regno abbiamo vinto negli allievi. Loro non sono cambiati. Perin è un grande portiere e un amico. Ricordo il messaggio che mi ha mandato dopo l'infortunio. La squadra è equilibrata. Peccato che abbiamo solo 13 punti, ma il campionato è lungo. Con l'arrivo di Pepito Rossi probabilmente si chiuderanno ancora di più le porte per il buon vecchio Gianluca Lapadula, che mi ha fatto perdere anche questa giornata di fantacalcio. Mannaggia lui. Tra l'altro, per un errore dell'API non l'avevo neanche schierato e ovviamente mi è rimasto tra capo e collo. C'è una foto di Pato versione ragazzo col capello lungo. Se andate a recuperarlo, è meraviglioso. Pato con un capello biondo, con un lungo capello biondo che lascia un po' perplesso, devo essere sincero. Però c'è anche quello. E altri sport, si parla del Parma in Serie B, della Russia fuori per doping dai giochi invernali. Cio duro, niente giochi, sì solo agli atleti puliti. Bandiera e inno olimpico. No a Pyeongchang 2018, il presidente Bach, la nostra integrità non è mai stata così minacciata. Ricorsi al TAS, ma tempi lunghi. Questo è quanto. La Russia dovrà versare una multa di 15 milioni di dollari devoluta alla lotta mondiale al doping. Negati a Pyeongchang gli accrediti ai rappresentanti del Ministero dello Sport. Questo è relativamente l'ombra del boicottaggio. Oggi l'intervento di Putin, parlerà anche il presidente russo relativamente alla scelta del CIO di non accettare giocatori atleti russi alle prossime Olimpiadi invernali. Milan su Yankto che sfida a Conte, il talento dell'Udinese conteso al Chelsea. Questo è relativamente al Milan. Ovviamente sul Corriere le prime pagine sono per Juventus, Barcellona e Roma, perché è giusto che sia così. Il Ciolo scende e Conte è secondo. Oblak para tutto e poi segna Saul Niguez. Il pari su autogol di Savic. Simeone saluta la Champions. L'Atletico scivola in Europa League dopo le recenti imprese in questa manifestazione. Il tecnico italiano doveva vincere, era già passato, ma chiude il girone dietro di Francesco. Filipe Luis palo, che gol negato a Zappa Costa. Questo i commenti, quindi un gol negato a Zappa Costa. Napoli vola verso il tuo sogno. Gulam, rinnovo di Gulam, ovviamente importante. Inter Mourinho che intrigo. L'ex tecnico ha messo gli occhi su João Mario e offre Mata. Se nell'affare invece entrasse in Kitarian, potrebbe anche andare in porto. Milan 2018 con Yankto, il centrocampista dell'Udinese nel mirino dall'estate scorsa. Oltre il Chelsea di Conte, anche l'Arsenal ha seguito il cieco. I rossoneri potrebbero tornare alla carica a gennaio. Il pezzo è quello di Furio Fedele, ve lo leggo prima di lasciarvi. Yankto, no grazie. Non hanno più dubbi i tifosi dell'Udinese a proposito del potente centrocampista della Repubblica Ceca, con il quale, dopo appena un anno e mezzo, si è ossidato il rapporto di affetto e stima. Jakub Yankto, infatti, anche lunedì sera, dopo aver segnato a Crotone due dei tre gol con cui l'Udinese ha battuto la squadra di Nicola, ha confermato, commentando le numerose voci di mercato che lo riguardano, che devo restare concentrato solo sull'Udinese. Siamo solo a dicembre. Il mio futuro in Premier? Ho sempre detto che non voglio restare in Italia per tutta la carriera. In effetti, oltre al Chelsea di Conte, c'è anche l'Arsenal di Wenger, seriamente intenzionata a ingaggiare Yankto, riconoscendo al club friulano un indennizzo di 25 milioni di euro. Ma già nel mercato estivo si era affacciato anche su questa trattativa al Milan, che cerca un vice che sì dopo la partenza di Kučka e l'ingaggio dell'ex Atalanta. Yankto quindi pensa già al suo futuro lontano dall'Udinese, che comunque avrà modo di consolarsi con una plusvalenza eccellente. Pagato 8 milioni di euro dallo Slavia Praga dopo appena poco più di un anno, il suo valore è praticamente triplicato. Fra l'altro, come detto, la sua cessione non scatenerebbe alcuna protesta fra i tifosi dell'Udinese, che non hanno gradito il gesto di sfida di Yankto contro il Perugia. Anche il cieco ha contribuito con un gol alla goleada di Coppa Italia. Dopo la sua rete personale, l'ottava, ha sfidato la tribuna centrale con uno sguardo che è stato fin troppo eloquente. In questa situazione di stress, anche ambientale, con la tifoseria friulana, non è da escludere che il Milan possa anticipare i tempi già a gennaio, anche perché Yankto non appare più entusiasta di restare a Udine. In effetti lo stesso Gattuso dà una grossa importanza agli incontristi che sappiano fare anche gli incursori, come appare lo stesso Ivoriano, che in realtà in questo momento non ha un sostituto che abbia le sue caratteristiche. Del resto Gattuso ha le idee molto chiare riguardo alle caratteristiche del suo Milan, che deve avere un centrocampo piuttosto robusto, dovendo supportare un attacco che è destinato ad avere due punte di ruolo con Suso libero di agire senza affaticarsi anche in fase di ripiego. Per quanto riguarda Yankto, la giovane età, la grande ambizione e la duttilità alimentata da una grande capacità di corsa gli consentono di poter essere utile e utilizzato in più ruoli. Un dettaglio non trascurabile in un calcio dove i suoi protagonisti devono essere sempre più completi e competitivi. Quindi su Yankto c'è anche il Milan, con la speranza che a gennaio, in pieno mercato, possa essere un altro Milan, molto diverso da quello attuale. Questo è quanto viene detto. In difesa contro i croati, sicuro Romagnoli, novità tra i pali, debutta l'altro Donnarumma. Questo è quello che dice Furio Fedele relativamente alla partita di domani. In realtà sembra che debba giocare Storari, vedremo domani. Coppa Italia, sarà la partita di Coppa Italia con l'Hellas, biglietti a 10 euro. Questo è in tutti i settori del primo anello tranne quello rosso, quindi a 10 euro partita tra Milan e Verona. Questo è quanto, sono le 15:41. Io vi ringrazio per essere stati con noi, per averci seguito. Vi do appuntamento tra un quarto d'ora, 20 minuti, con alle 16 con dodicesimo uomo, poi alle 17 torna Sara Messina con calcio di business e poi dalle 18 alle 20 il solito Radio Rossonera Talk. Vi saluto, vi ringrazio, ringrazio Sal per avermi messo in onda.
Grazie a te.
Mandiamo sta sigla perché siamo a posto.
Su Radio Rossonera.